E avevamo una possibilità una volta al mese, cioè avevamo un cartoncino, e potevamo andare a chiedere dove sono i nostri figli ai militari. Il loro ufficetto era dentro alla casa di governo, alla casa rosata. Una volta mi chiedono: ma sua figlia quanti anni aveva? 18 anni. E com'era? Era una bella ragazza? Dico sì, una bella ragazza. Ah, ma dice signora. Certo, dice, queste belle ragazze le rapiscono e le portano in un altro paese a essere prostitute. Così mi hanno risposto, testuale. E un'altra volta mi dicono: signora, non si preoccupi tanto, faccia finta che sua figlia è in vacanza. Queste erano le risposte che avevamo.
Vera, quando hanno iniziato a interessarsi a voi, alle madri di Plaza de Mayo?
Quando ci sono stati i mondiali di calcio, allora sono venuti i cronisti sportivi, sapevano che c'erano queste madri, oltre ad andare alle partite, sono venuti a parlare con noi. E per prima volta siamo riusciti a che fuori si parlasse un pochino di più. Siamo trovati di colpo in mezzo alla piazza, prima di tutto, a darci il braccio, perché un po' di paura avevamo. E allora ci siamo dati il braccio per fare questo giro. E abbiamo seguito anche l'esempio, quello che ci ha suggerito un poliziotto, perché c'era lo stato d'assedio ed era proibito che si riunisse un crocchio di persone in Piazza de Mayo. E allora ci ha detto: girate, girate, non potete stare a parlare tra di voi. E così abbiamo fatto, ci ha dato un buon consiglio e l'abbiamo fatto così, facendo questo giro tondo per tanti anni fino ad oggi.
State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Siamo in Argentina. È il giugno 1978. Il generale Jorge Rafael Videla è al potere da 2 anni con la sua giunta di militari dopo il silenzioso colpo di Stato del 24 marzo 1976 con cui è stata deposta Isabelita Perón. Il loro obiettivo dichiarato è quello di ristabilire l'ordine dopo la destituzione del peronismo e si fanno chiamare Processo di Riorganizzazione Nazionale. È anche l'anno in cui nel paese sudamericano ci sono i mondiali di calcio, i famigerati Argentina 1978, quelli in cui un Maradona 17enne viene escluso dalla lista dei convocati e i padroni di casa argentini vincono la finale contro i Paesi Bassi. A qualche chilometro dal chiasso dello Stadio Monumental di Buenos Aires, in cui Videla pronuncia il discorso di apertura dei mondiali, parlando di convivenza e pace, c'è la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, un luogo di detenzione e tortura, dove le grida dei dissidenti al regime sono coperte con la musica ad alto volume.
Este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78. Muchas gracias.
Tra i cronisti sportivi di tutto il mondo che si precipitano nella capitale argentina per seguire il mondiale, qualcuno inizia a sentir parlare di un gruppetto di donne che si ritrovano assiduamente per manifestare in Plaza de Mayo. Sono le madri, appunto, di Plaza de Mayo e tra di loro c'è Vera Vigevani Jarach. La sua voce l'abbiamo sentita poco fa, all'inizio di questo episodio dedicato a lei. Le madri creano un movimento di coraggio civile che scuote alle fondamenta il potere della dittatura militare, ritrovandosi nella piazza principale di Buenos Aires, esattamente di fronte al palazzo del governo, per chiedere verità e giustizia per i propri figli e le proprie figlie fatte sparire nel nulla, inghiottite dalla repressione dei militari. Il loro girotondo attorno alla piramide de Mayo, tenendosi per mano con sul capo foulard bianchi con i nomi dei propri figli, diventa un simbolo potente che fa paura anche al regime.
Che passa, signora?
Queremos nuestros hijos, que no...
Rivogliamo i nostri figli. Ci dicano almeno dove si trovano.
Mio figlio è scomparso da 15 mesi. Dove sono i neonati? Perché non ci dicono se sono vivi o morti? Chiediamo solo questo, nient'altro.
Che non rispondano, nada más, después nos retiramos.
Mia figlia era incinta di 5 mesi quando se la sono presa. Mio nipote dovrebbe essere nato lo scorso agosto e fino ad ora non ho potuto sapere niente di lui. Sappiamo solo che i bambini nascono.
I desaparecidos, ossia gli scomparsi durante la repressione degli anni della dittatura tra il 76 e l'83, la cosiddetta guerra sporca, sono almeno 30.000. Sono parte di tutti coloro che vengono considerati a vario titolo oppositori al regime argentino, figlio del Plan Condor, il piano volto a combattere le forze di sinistra in America Latina. Per lo più sono giovani e giovanissimi, moltissimi studenti, che in alcuni casi hanno semplicemente partecipato a qualche manifestazione. Ci sono i guerriglieri e gli attivisti politici, ma anche persone che hanno fatto volontariato in un ambito considerato sovversivo o che hanno svolto qualsiasi attività detta di sinistra. Nel mirino finiscono inoltre insegnanti, operai e giornalisti. Nello spettro della repressione c'è poi la pratica del robo de niños, il furto di bambini, che viene operata nei centri clandestini di detenzione. I bambini delle detenute in stato di gravidanza vengono sottratti alle madri e ceduti a famiglie vicine al regime oppure venduti. Nella maggior parte dei casi, quei neonati sono l'unico motivo per cui le madri vengono mantenute in vita fino al parto.
Il principio nostro era poter salvare i nostri figli. E loro ci dicevano, pur algo sarà, ci sarà pure un motivo. Certo che c'è un motivo. Hanno portato via i nostri figli, vogliamo sapere dove sono. E chiedevamo, insistevamo e venivamo a sapere tutto, perché ogni tanto la dittatura mollava qualcuno affinché venissero a parlarci e a dirci quello che succedeva. E così è stato terribile per molto tempo.
Incontriamo Vera Vigevani Jarach nel suo appartamento di Buenos Aires a settembre del 2023, vicino alla colorata Chinatown Portegna. Ha un'aria forte e fiera, nonostante le fatiche dell'età. Ripone di fianco a sé la foto della figlia, Franca Jarach, sequestrata dai militari il 25 giugno 1976, quando aveva 18 anni. La cameretta di Franca è rimasta come allora. Sulla porta c'è un cartello con il suo nome. Lei, però, in quella stanza non è mai tornata. Di fronte al palazzo c'è un albero di jacaranda che le è stato dedicato e che in primavera si tinge di incantevoli fiori viola. Vera è una delle prime madri di Plaza de Mayo e ha avuto un ruolo importante nei processi ai colpevoli delle repressioni della dittatura militare in Argentina. Ma la sua storia, o meglio, l'intreccio della sua vita con la storia con la S maiuscola, inizia molto prima di allora. Nasce a Milano il 5 marzo 1928. Il padre è avvocato, la madre fa la volontaria in una sinagoga. A 10 anni viene espulsa dalla scuola perché è ebrea e in Italia ci sono le leggi razziali fasciste. La sua famiglia decide di lasciare l'Italia e fuggire in Argentina. La madre, infatti, sa già qualcosa di quello che sta accadendo in Germania, perché a Milano ci sono degli ebrei tedeschi fuggiti che sta aiutando insieme alla comunità ebraica. È proprio lei che convince tutti a partire, tranne suo padre, nonno di Vera, che resta a Milano. È troppa per lui la vita già trascorsa in Italia, gli amici di sempre, il lavoro, la propria terra. Quando finalmente anche lui decide di partire, viene scoperto mentre tenta di raggiungere la Svizzera. Viene deportato e trova la morte ad Auschwitz.
L'ho sempre detto, ecco, sono due storie che hanno alcune grandissime analogie e anche delle differenze. Non c'è la tomba per mio nonno e non c'è neanche la tomba per mia figlia.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Vera rimane in Argentina con i genitori. È una ragazza molto acuta, con la battuta sempre pronta. Diventa una giornalista culturale dell'ANSA e fa attivismo a fianco di altri esuli ebrei antifascisti che hanno ricostruito la propria vita in quel continente lontano da casa. Tra loro c'è Giorgio Jarach. Vera e Giorgio presto si fidanzano e dal loro amore, che durerà una vita intera, nasce Franca Jarach il 19 dicembre 1957.
Mia figlia aveva due cose. Il suo impegno era l'educazione, ma oltre a fare la carriera all'università è cominciata anche ad avere un mestiere e ha scelto il mestiere che era adatto a quello che lei conosceva, perché veniva a trovare me che lavoravo all'ANSA. Io sono stata giornalista per tutta la mia vita. E allora veniva, parlava con i miei compagni. E allora aveva scelto la carriera di tecnica di stampa. Si era annotata in un posto dove facevano questi lavori. E è entrata per imparare il mestiere e l'hanno presa insieme a un gruppo di 4 o 5 che mi hanno portato alla ESMA. Io ho avuto una telefonata. Se andate alla ESMA a vedere il posto dove stavano i prigionieri nascosti, c'è un telefono dove facevano telefonare alle famiglie, ma io, in previsione di possibili richieste di qualcosa, avevo messo una farina nel mio telefono, per cui registravo le chiamate che potevano essere utili.
La ESMA è un complesso di 34 edifici per la formazione militare di proprietà della Marina Argentina. Qui viene collocato il più grande dei centri di detenzione, tortura e sterminio che funzionano nel paese per mano dei militari. El Casino de los Oficiales è la parte adibita alla detenzione dei sovversivi. È lì che viene portata Franca, che da poco ha iniziato a lavorare dopo essere stata studentessa del Colegio Nacional di Buenos Aires, dove militava nei gruppi studenteschi. La sorte dei prigionieri della ESMA, per la maggior parte, è quella di essere uccisi nei voli della morte. Vengono sedati e gettati ancora vivi nel Rio della Plata, l'immenso fiume che bagna Buenos Aires.
Per 20 anni non ho saputo esattamente cosa era successo a mia figlia. Mio marito non l'ha mai saputo fino agli ultimi dettagli, perché è morto nel 91. La tomba di mia figlia e di molte altre migliaia di desaparecidos è stato un principio il fiume e dopo l'oceano.
Abbiamo chiesto allo storico Carlo Greppi di parlarci di lei e del suo essere a tutti gli effetti una militante della memoria.
Quando mi sono imbattuto per la prima volta nella storia di Vera Vigevani Jarach, stavo finendo l'università, era un incontro pubblico e sono rimasto colpitissimo, perché in qualche modo nella sua parabola biografica è sintetizzato il Novecento. Vera mi ha trasmesso e trasmette un'enorme determinazione, un enorme bisogno di verità, di giustizia e di trovare il meglio anche in quella grande tragedia che ha saputo essere il secolo scorso per molte persone, per molte famiglie e per intere comunità. L'espressione militante della memoria che lei ha introdotto nel linguaggio pubblico l'ho fatta mia fin da subito, in qualche modo mi ci riconosco, ci riconosciamo in tanti, per cui la gratitudine nei confronti dell'impegno civile di Vera Vigevani Jarach è immenso da parte mia e da parte di moltissime altre persone.
La gratitudine di cui parla Carlo Greppi è la stessa che hanno provato i tanti che hanno chiesto che Vera Vigevani Jarach fosse onorata al Giardino dei Giusti di Milano. Lì, il 6 marzo 2024, alla cerimonia per la Giornata dei Giusti, verrà svelata una targa con il suo nome.
Vera ha saputo e voluto mettere in secondo piano la sua sofferenza personale, privata, perché ha creduto fin dall'inizio che la sua storia fosse un tassello di una tragedia collettiva e che collettivamente avrebbe dovuto lottare per la verità, per la giustizia e per far emergere fin da subito la storia di una generazione che è stata perseguitata, sequestrata, assassinata, che è sparita, fondamentalmente perché aveva scelto di lottare per un mondo più giusto, di credere in un mondo migliore.
Vera e le altre madri e nonne di Plaza de Mayo, nonostante il profondo dolore che portano, continuano a incontrarsi oggi per parlare di quello che c'è ancora da fare per la memoria dei desaparecidos, la ricerca dei figli rubati e il futuro dell'Argentina democratica. Vera, in particolare, da tutta la vita porta avanti un attivismo che va molto oltre la sua vicenda personale e abbraccia tutti gli ultimi della società argentina. La cosa che considera forse più importante di tutte è il valore dell'educazione, in cui credeva anche Franca. All'età di 95 anni, continua a recarsi ogni volta che può nelle scuole per trasmettere agli studenti il suo immenso bagaglio di memoria e coraggio civile. Al fianco del nunca más, mai più, la sua parola d'ordine è nunca más el silencio, mai più silenzio.
Le varie generazioni devono prendersi il lavoro mentale educativo di rispettarsi, ascoltarsi e vedere che succede. Quando ci sono le grandi crisi economiche, cosa succede? Si cercano i capri espiatorie. Questo si è ripetuto sempre nella storia. Questa è una delle cose. E ce ne sono tante altre. Allora, questo tu ai ragazzi lo racconti, lo spieghi, lo capiscono e c'è la speranza che nel momento opportuno cerchino la maniera di far qualcosa per evitare la ripetizione dei fatti che dall'odio e le vendette portano fino al genocidio.
Nunca más. Lo ripete con sguardo fermo anche Fernando Martinez Delfino, membro dell'Associazione dei familiari dei detenuti scomparsi per ragioni politiche, che incontriamo a Mar del Plata in occasione dell'inaugurazione del primo Giardino dei Giusti in America Latina l'8 settembre 2023. Ci racconta come la sua vita si incrocia, purtroppo tristemente, con quella di Vera. Circa un mese dopo la sparizione di Franca Jarach, scompare anche il fratello di Fernando, Eduardo Martinez Delfino.
A mio fratello, Eduardo Martinez Delfino, tocca la stessa sorte a Mar del Plata, a 400 km da Buenos Aires. Questi fatti fecero sì che Vera, in cerca di sua figlia, ed io, in cerca di mio fratello, iniziassimo a dedicarci alla lotta per i diritti umani. Lei faceva parte dell'Associazione delle Madri di Plaza de Mayo, mentre io di quella dei familiari e detenuti scomparsi per ragioni politiche. Per 45 anni Vera è stata un esempio di tenacia, ha fatto sapere a tutto il mondo quello che stava succedendo nel nostro paese. Poi, a partire dal ritorno della democrazia, ha contribuito ai procedimenti giudiziari contro i responsabili del genocidio durante la dittatura. Nel 2023, in Argentina, si sono svolte le elezioni generali, in un clima di profonda crisi economica. A questa se ne aggiunge un'altra dal punto di vista politico, con l'affermazione di un movimento liberale di ultradestra. Tutto questo ha innescato un processo di revisione delle atrocità commesse durante la dittatura civico-militare, favorendo un sentimento negazionista. Victoria Villarruel, la nuova vicepresidente, rivendica il comportamento attuato dai militari dell'ultima dittatura e propone l'interruzione dei processi per i crimini contro l'umanità e la liberazione dei militari condannati.
In Argentina la strada della giustizia sui crimini commessi durante la dittatura militare è molto lunga e discussa. ESMA 3, per esempio, è un processo monumentale che si è svolto tra il 2012 e il 2017. 789 vittime, 800 testimonianze, 29 ergastoli. Tra gli imputati ci sono le figure più emblematiche della ESMA, come Jorge El Tigre Acosta e Alfredo Astiz.
Sapevamo, per esempio, che ammazzavano la madre subito dopo il parto, ma che prima c'erano delle liste di richiesta dei neonati e addirittura chiedevano: noi vogliamo uno schietto o una bambina bionda. Se tu le immagini la perversione che può nascere in queste situazioni. La storia purtroppo si ripete.
Vera Vijayvanayarakh vede positivamente il lavoro compiuto, ma sa che la memoria di quelle atrocità non è al sicuro, minacciata da istanze negazioniste. La verità per cui lotta da sempre non appare realmente condivisa. Per questo, e non solo, il suo impegno, dice, non è ancora finito.
Io adesso sto cercando di prendere la nazionalità argentina dopo tanti anni. Pensa, io non ho mai sentito la necessità. E quindi sono rimasta italiana. Adesso mi sono reso conto che invece quando va male all'Argentina, va molto male, devo essere presente.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo, di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. La protagonista di questa puntata è stata Vera Vijayvanayarakh. Hanno partecipato Eduardo Martinez Delfino e lo storico Carlo Creppi. I contributi che avete ascoltato fanno parte dell'archivio di Garivo, Parche della Memoria e Archivio Prisma.